Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenute e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio, come al solito, ci siamo noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast Breakcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter sul sito breccia.news, che racchiude anche l'archivio di tutte le puntate. La newsletter, il sito, permettono di fare una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast, che appunto vive del sostegno di chi lo ascolta. E chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del podcast, comoda per chi vuole ricercare qualcosa o preferisce a volte leggere. Tra un attimo guarderemo insieme alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Emanuele, prima di cominciare però ti chiedo di che cosa parleremo nel tuo approfondimento.
Parliamo di criminalità e sicurezza, visto che, come avrai notato, siamo nel pieno di un'ondata di emergenza, sicurezza, oppure domanda, siamo nel pieno di un'ondata di emergenza per quanto riguarda la criminalità e la sicurezza. Ne parleremo con Carlo Alberto Romano, una voce sicuramente autorevole in questo campo, visto che insegna criminologia all'Università di Brescia.
E partiamo allora con le notizie in breve. Nuovi incartamenti politici per la maggioranza di governo della città di Brescia. Stavolta il nodo della questione è stata una mozione a sostegno dell'oppositore russo Navalny, recentemente morto mentre si trovava in carcere. Il centrodestra voleva un minuto di commemorazione per Navalny, l'eventuale organizzazione di una fiaccolata. La maggioranza ha invece votato contro, con l'astensione di Azione, che evidentemente tra l'altro era in imbarazzo, visto che proprio aveva organizzato una fiaccolata per ricordare Navalny, e tutti insieme c'è stata una sospensione del Consiglio Comunale e la partecipazione alla fiaccolata appunto organizzata da Azione. Stavolta però le accuse sono soprattutto rivolte al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Rossini. Quella mozione non doveva essere né discussa né votata, secondo la maggioranza è stato proprio un errore istituzionale, non in maniera ufficiale, però insomma i rumors all'interno della maggioranza erano un po' questo. Emanuele, posso aggiungere solo una cosa? Gli eredi del fascismo che chiedono di votare contro l'antisemitismo. E ora siamo a quelli del partito il cui leader Salvini voleva Putin al posto di Mattarella, che chiedono di commemorare un oppositore di Putin.
Salvini in Piazza Rossa con la maglia di Putin. Hai perfettamente ragione, sottolineiamo però l'aspetto di Rossini. Il presidente del Consiglio Comunale, eletto, nominato insomma, con grandi speranze, e devo dire che forse la sua figura sta emergendo come una tra le più deludenti in questo primo anno di amministrazione Castelletti. Abbiamo già sottolineato le problematiche legate alla figura dell'assessora Michela Tiboni, anche Rossini comunque ci sta mettendo del suo.
Parliamo adesso di due lettere e un numero che compongono una sigla che abbiamo citato spesso, ma non potrebbe essere possibile altrimenti in un podcast che parla di Brescia, cioè parliamo di A2A, un nuovo progetto, un investimento sbandierato di 110 milioni di euro che dovrebbe abbattere le emissioni del termoutilizzatore, cioè l'inceneritore, cioè quello che si diceva non inquina, però bisogna abbattere le emissioni. Di quanto le abbatte? Secondo le notizie di stampa, cioè quelle riportate dalle veline di A2A, del 40%, utilizzando il recupero del calore dai fumi del camino. Come sempre in questi casi, quando c'è A2A, i toni sono entusiastici, quasi unanimi, così a parità di rifiuti inceneriti la riduzione ci sarà, secondo quanto dichiarato, verrà ridotto l'uso del gas per alimentare la rete del teleriscaldamento e portando il rendimento dell'impianto in prossimità del 100%, cioè i dati ufficiali dicono che adesso è dell'84%, arriverà al 98%. La realtà ovviamente è che un investimento di questo genere allontana l'ipotesi di realizzare riscaldamento casa per casa, microproduzione, energia solare, un grande inceneritore, sempre più grande, sempre più importante che dalla Marmora, questo quartiere di Brescia, porterà l'acqua calda in giro per tutta la città, anche a chilometri di distanza, come è sempre stato negli ultimi anni.
Ricordiamo quello che ha sottolineato Legambiente, cioè, ma alla fine questa innovazione, diciamo così, questo miglioramento comunque dell'impianto, porterà a una riduzione della quantità di rifiuti bruciati? Quanto verrà diminuito il gas bruciato? Che benefici poi avremo noi eventualmente in bolletta? Lo scopriremo nei prossimi anni, nei prossimi mesi, ma diciamo che sono domande che è lecito porre, ovviamente non prese in considerazione da nessuno durante la fase di presentazione di questo progetto, insomma di questo nuovo impianto di abbattimento delle emissioni.
Emanuele, febbraio è ormai finito e questa ovviamente non è una notizia. Se però ti chiedessi, è stato particolarmente caldo come febbraio o particolarmente piovoso come febbraio?
Credo di sapere la risposta.
Perché la particolarità è che è stato entrambi. Secondo Meteo Passione, viene citato Riccardo Paroni sul giornale di Brescia nei giorni scorsi, il più piovoso degli ultimi 24 anni, se si esclude il 2014, il più caldo degli ultimi 70. Quindi quando avevamo iniziato questo podcast abbiamo passato mesi a parlare di siccità, non è questo il caso di questo febbraio. I livelli dei laghi e dei fiumi sono anzi preoccupanti in senso opposto rispetto a due anni fa, il rischio di straripamenti e di anche danni ingenti, come abbiamo visto del resto negli ultimi mesi anche in diverse zone con gli smottamenti e il rischio idrogeologico.
Aggiungo una cosa, che è vero, sta nevicando copiosamente anche in montagna, ma è chiaro che una nevicata di febbraio-marzo ha un impatto diverso e ha anche una durata diversa rispetto a quello che può durare una nevicata di dicembre, insomma. E questo per
ne
dire...
sanno qualcosa i gestori degli impianti.
Esatto, esatto. Oltretutto quella neve che sta cadendo adesso è molto pericolosa e sarà anche molto pesante e bagnata, visto l'aumento inevitabile delle temperature atteso per le prossime settimane.
Infine, Emanuele, una conferma: è stato rinviato il processo per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 74, l'avevamo annunciato già la settimana scorsa e è cominciato con un rinvio perché il tribunale è congestionato. Il presidente della Corte Roberto Spanò ha ammesso di non poter formare in questo momento un collegio dedicato, c'è un intasamento dovuto molto anche al fatto che Roberto Spanò stesso si occuperà della strage, ma si occupa attualmente anche dei codici rossi, che sono tantissimi nel Tribunale di Brescia. Il rinvio è al 18 giugno, con l'impegno, se arriveranno le risorse, di svolgere 3 udienze al mese e chiudere il dibattimento nel 2025, anche perché poi lo stesso Spanò dovrebbe andare in pensione o cambiare comunque ruolo. Ricordiamo che l'imputato è Roberto Zorzi, all'epoca 21enne, accusato di essere con Marco Toffaloni uno degli esecutori materiali dello scoppio che provocò 8 vittime e 102 feriti. Cosa fa oggi Roberto Zorzi? Gestisce un canile che si chiama il Littorio negli Stati Uniti e non era ovviamente presente all'udienza.
Vabbè, ogni riferimento è casuale. È interessante però questa notizia, abbiamo una giustizia che fa fatica, che arranca anche in un processo così importante come quello della strage di Piazza Loggia, ma poi nella quotidianità, insomma, è un tema che leggiamo molto spesso sui giornali, la fatica che c'è per arrivare anche alla conclusione dei processi, i tempi molto lunghi, anche per problemi di dotazione di organico. E poi abbiamo in questi giorni un allarme criminalità, un allarme sicurezza, sicuramente legato ad alcuni fatti di cronaca, quindi non diciamo così totalmente scollegato dalla realtà, ma un allarme sapientemente e nuovamente sbandierato dalla destra, in particolare in città, che tiene a dipingere Brescia come il Bronx. Ci sono stati alcuni fatti violenti, delle rapine, delle aggressioni, non c'è dubbio. Sostenere però che questo stia rendendo Brescia una città particolarmente insicura, al centro di una spirale di violenza è un'altra cosa, come sta facendo il centrodestra. Ti leggo un articolo del 9 ottobre 2023 del Giornale di Brescia che dice: indice di criminalità, Brescia è 39esima in Italia secondo i dati relativi ai delitti commessi e denunciati in rapporto alla popolazione residente. Questo rapporto è stato fatto dal Sole 24 Ore, tutti gli anni lo pubblica, e l'anno prima Brescia era 43esima, vabbè, insomma cambia poco. Diciamo che è bene mettere in evidenza, scrive il Giornale di Brescia, come in generale i delitti commessi e denunciati continuino a essere in calo. Questa è la situazione, diciamo così, in linea generica di questi ultimi anni, no? C'è un trend di tendenziale calo dei reati e delle denunce. Cioè, questo non significa che tutta la criminalità sia sparita o che sia meno problematica, ma un conto è affrontare e parlare di una situazione strutturale, no? E un conto è parlare di emergenza. L'emergenza non c'è. Ti leggo anche questo articolo di Brescia Oggi che parla di Brescia città, perché invece la classifica del Sole 24 Ore riguardava la provincia, no? In generale. E per quanto riguarda l'andamento dei reati denunciati alla Polizia di Stato, nel 2023 si registra un decremento rispetto al 2022. Un anno fa furono 4.437 i reati denunciati, nel 2023 sono stati 3.857. Insomma, vabbè, questo è un calo di cui parlava la questura stessa. Ma c'è anche, diciamo così, un andamento più generale in Italia, no? Cioè un report del Ministero dell'Interno che dice che l'andamento che riguarda l'andamento della delittuosità in Italia nel periodo 2007-2021 in generale, dice, il totale dei delitti ha mostrato un andamento altalenante fino al 2013, per poi evidenziare una costante flessione dal 2014 al 2020. Poi ci sono stati gli anni della pandemia, ovviamente con un calo ulteriore. Successivamente alla pandemia c'è stata una ripresa dei reati, anche legata alla maggiore libertà di movimento, però diciamo che non c'è un picco, un nuovo picco, se consideriamo appunto un trend decennale. C'è poi un altro aspetto che è abbastanza così, mi viene da dire, ridicolo oltre che triste, cioè che quando i reati avvengono commessi a Brescia, in città, per la destra diventa l'allarme, ok? Insomma, Brescia città, città insicura, Castelletti dove sei, eccetera eccetera, vogliamo il pugno duro. Poi però, quando il reato avviene a Flero, quindi appena oltre il confine, c'è stata una rapina violenta in casa, o Ghedi, o quando avvengono anche omicidi, ok, però in provincia va tutto bene, nessuno che si pone la questione della sicurezza. È chiaro che siamo di fronte a una strumentalizzazione. Siccome comunque il tema è delicato, genera allarme sociale, se ne parla ed è giusto approfondirlo con chi se ne occupa da esperto, diciamo così. Carlo Alberto Romano sicuramente è un esperto, è insegnante, docente di criminologia all'Università degli Studi di Brescia e è prorettore con delega all'impegno sociale per il territorio, sempre dell'Università degli Studi di Brescia. E la prima domanda è proprio questa, cioè siamo di fronte a un'emergenza?
Allora, ciclicamente il dibattito sulla sicurezza si presenta nei suoi aspetti talvolta più accentuati e più enfatici, come a sottolineare che si stia percorrendo un arco temporale di significativo rischio o di particolare allarme. Direi che non è così. I dati dimostrano come oggettivamente vi sia un contenimento dei reati e della criminalità, ma già su questo dobbiamo dire che non possiamo parlare genericamente di criminalità, dovremmo naturalmente valutare le singole fattispecie di reato. Ma siamo all'interno di un trend che soprattutto per i reati violenti è non particolarmente allarmante, non particolarmente inquietante. Anche per i reati lucrativi non abbiamo situazioni di particolare rilievo. Ciò che da qualche anno si è invece individuato come trend accrescitivo sono i reati informatici, e su questi varrebbe la pena di spendere qualche porzione in più di attenzione. Per quanto riguarda la sicurezza specifica del nostro territorio, direi che Brescia si situa in una condizione simile a città con caratteristiche sociodemografiche appunto analoghe a quella del nostro comune. per certi reati trovandosi meglio, per certi peggio, ma complessivamente in modo non dissimile, diciamo, da quell'asse che comprende Novara, Bergamo, Verona, Vicenza, Padova, escludendo ovviamente l'area metropolitana di Milano, che è invece territorio ad alto rischio, e stranamente anche alcune città circondarie come Parma, che ha indici di criminalità invece più accentuati. Detto questo, è abbastanza naturale che quando accadano episodi come quelli recenti della rapina in centro, è chiaro che ci sia una reazione sociale di fronte a accadimenti di questo tipo, che inquietano, che in qualche modo nutrono e alimentano le paure, anche perché si pensa: avrei potuto essere lì in quel momento. A fine anno vedremo se il trend sulle rapine sarà in aumento. Non ho in questo momento motivo per pensarlo, anzi direi che da qualche tempo le rapine negli esercizi commerciali hanno subito, se non una netta diminuzione, comunque non hanno individuato particolari valori in aumento. Oltre a ciò vi è da dire che, per esempio, negli esercizi commerciali che venivano spesso rapinati per portar via contante, questo tipo di condotta criminale è diminuita per l'uso ormai residuale che si fa del contante, e questo chiaramente è un sintomo dei tempi che cambiano.
Una cosa è certa: a questi episodi viene dato molto spazio sui giornali, nelle televisioni locali se ne parla molto. Ho perso il conto degli articoli dedicati all'ultima di queste rapine in centro, quella di via 10 Giornate, la gioielleria Rossana, tra l'altro una rapina ripresa anche in diretta, no? Con un video. È comprensibile che escano tanti articoli, ma al tempo stesso poi alla fine viene scritto un po' di tutto. Cioè, ho letto che i ladri erano esperti, oppure che i ladri non erano esperti. Poi, vedendo il video del rapinatore, non so se l'hai visto, insomma, abbiamo questo rapinatore che esce, cerca di fuggire col monopattino, ma il monopattino gli cade, non riesce a caricare la borsa da rider, perché appunto era travestito, diciamo così, da rider, aveva uno di quegli zaini cubici da rider, poi fa fatica, poi alla fine riesce a scappare, ma insomma non lo so, non capisco, non sono un investigatore, non so giudicare se sia esperto o meno, però insomma l'impressione è che non fosse poi così preparato. È uscito anche poi un articolo addirittura sulle multe ricevute dalla titolare della gioielleria, che si lamentava: appunto, la polizia locale ci dà le multe ma non ci garantisce sicurezza, come se le due cose potessero mischiarsi. Cioè, un conto è se parcheggi dove non devi, ti becchi la multa, insomma, lo so, perché uno non deve aspettarsi che ci siano delle deroghe. Vedo anche una grande confusione, quindi, nel modo in cui vengono raccontate queste storie. Poi, non so, siamo pieni di telecamere, abbiamo passato anni a sentire che più telecamere più sicurezza. È possibile che tutte queste telecamere che abbiamo in centro, la sede della polizia locale ha un monitor gigantesco pieno di immagini del centro storico, è veramente inquietante. Ovviamente anche le altre forze di polizia, le altre forze dell'ordine hanno le loro dotazioni di telecamere, insomma c'è tutta una grande rete. Cioè, mi viene da dire, ma non è che magari chi indaga non ha mezzi e personale per indagare, perché c'è anche questo aspetto, cioè da approfondire. Sono croniche le denunce dei sindacati di polizia sulle carenze di dotazioni e anche sulle carenze economiche, anche a livello proprio di stipendi, no? Per il settore. Comunque, questo e altri episodi criminali che sono serviti, abbiamo detto prima, alla destra per attaccare la sindaca Castelletti. E alla fine questura e prefettura, sollecitate dalla stessa sindaca, hanno promesso più personale per controllare il territorio. Questura e prefettura, sottolineo, perché sono comunque questi gli organi predisposti primariamente al controllo e alla prevenzione del crimine. Cioè, è il questore che viene chiamato in causa in questi casi. Cioè, il comune, è vero, ha 300 agenti di polizia locale,
quelli che una volta chiamavamo vigili.
Esatto, ma diciamo che esistono polizia e carabinieri, no? Perché non viene chiesto conto a loro, no? di questa, del problema sicurezza? Perché non viene chiesto conto al ministro dell'interno, no? Che casualmente però appartiene a un governo di destra, cioè la polizia non dovrebbe solo manganellare gli studenti, no? E non è possibile pensare che se ci sono i reati è tutta colpa di Castelletti. Appunto, è triste questa cosa, anche perché la percezione che ho io è che alla destra non ne freghi niente delle vittime di questi reati, cioè i loro casi servono solo per essere sbandierati, per soffiare sul fuoco, no, della sicurezza e alimentare la propaganda securitaria, tra l'altro prendendo in considerazione soltanto uno dei protagonisti, appunto in questo caso la loggia, e evitando accuratamente di chiamare in causa questura, carabinieri, insomma prefetto. A Carlo Alberto Romano abbiamo chiesto poi se di fronte ai reati che vediamo raccontati ogni giorno è la risposta securitaria appunto l'unica possibile.
La risposta securitaria è una risposta che nasce, una risposta repressiva, una risposta che è disponibile, che l'ordinamento mette a disposizione e che è giusto invocare nei confronti di chi ha commesso un reato. Ecco, la risposta, come dire, repressiva credo non debba mai essere l'unica strada da imboccarsi, o meglio, anche qui distinguendo fra autori di reato e altri autori di reato. Se siamo di fronte a organizzazioni criminali che fanno dell'agito criminale il loro modello di vita, allora la risposta non potrà che essere repressiva e possibilmente cercando di recidere i legami con la rete criminale di supporto. Se siamo di fronte a situazioni di criminalità legate a singoli episodi, a persone che vivono situazioni di particolare bisogno e che in quel momento purtroppo a causa di una mancanza di alternative reagiscono sbagliando, sia ben chiaro, commettendo un reato che non è un indicatore di appartenenza a criminalità organizzata, allora accanto alla risposta repressiva dovranno essere allertate e individuate anche altre strategie di supporto sociale, di percorso riabilitativo, perché è chiaro che le scelte criminali fra la prima esemplificazione e la seconda sono differenti.
È interessante la questione poi dei reati commessi dai minori, che è appunto un altro tema su cui si agitano le pulsioni securitarie della destra, ma non solo, perché poi alla fine, quando si crea questo dibattito distorto, inevitabilmente anche, diciamo così, in questo caso la loggia si trova a inseguirlo. Abbiamo visto che l'assessore Mucchetti ha annunciato che nel regolamento di polizia urbana verrà normato l'uso del DASP urbano, no? DASP urbano, eredità del ministro Minniti, diciamo il ministro ricordato come l'esponente dell'area legge e ordine del centro-sinistra quando fu appunto ministro attorno al 2017, vabbè, salvo poi fare accordi con i trafficanti libici, questo per dire quanto possono essere poi labili i concetti di giustizia e sicurezza, per dire insomma di Minniti, della sua controversa eredità. Però è chiaro che, vedi, la loggia in questo caso rispolvera, insegue questa pulsione securitaria come se il DASP urbano fosse poi uno strumento appunto di controllo e di risposta ai problemi giovanili che vengono evidenziati con questi reati. Reati commessi da minori che sì, diciamo, hanno magari avuto un tendenziale aumento, ma sempre nel report che ti citavo prima, diciamo che se allarghiamo lo sguardo, effettuando una più ampia proiezione nel passato, si legge, si rileva come i valori registrati siano sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2016, cioè negli ultimi anni c'è stato magari un aumento dei reati commessi da minori rispetto poi al periodo della pandemia, però insomma se allarghiamo lo sguardo, se andiamo più indietro nel passato, vediamo che non c'è stato appunto, anche in questo caso non c'è stato un picco. Sentiamo appunto ancora Romano a questo proposito.
E direi che il tema è particolarmente visibile se lo portiamo sul piano della criminalità minorile. I recenti episodi che si sono succeduti nella nostra città hanno mostrato un volto di una devianza giovanile che ha destato molta inquietudine, molto dibattito anche mediatico, e ha fatto pensare che ci fosse necessità di una risposta diciamo così, di carattere repressivo, forte e inequivocabile. E certo, occorre far capire che la violazione della legge non può restare impunita, però bisogna anche chiedersi, e devo dire non sono l'unico a farlo, perché ho letto con attenzione la relazione della procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario pronunciato dal presidente facente funzione della Corte d'Appello, e vi ho colto, come dire, analogie con un pensiero che è presente nella dottrina criminologica, e cioè che spesso questi ragazzi commettono dei reati, ma sono reati che sono la scaturigine di una condizione di disagio che è antropologico, che è sociale, che è relazionale, quindi la sola risposta repressiva non può essere certamente l'unica strada percorribile. Bisogna capire da dove nascono queste condotte devianti, in quali bisogni vengono a esprimersi, e anche quando un certo tipo di condotta deviante è sintomo, come dire, di una specifica esigenza, ad esempio di recupero di spazi urbani che sono altrimenti preclusi a questi ragazzi, con i quali il dialogo è andato interrompendosi e la relazione col mondo degli adulti è diventata sempre più difficoltosa.
È uscita poi un'intervista fatta da Andrea Cittadini sul Giornale di Brescia alla procuratrice dei minori, appunto Giulia Tondina. E la prima domanda è: procuratrice, proviamo a far chiarezza, ci sono baby gang a Brescia? Continuo a sostenere che non ce ne siano, risponde Tondina. Esistono gruppi di ragazzi che si radunano, qualcuno si identifica con un nome o con un codice postale, ma anche quando i ragazzi commettono un reato non percepisco queste realtà come strutturate dal punto di vista criminale. E mi lasci subito dire che escludo che ci sia un'emergenza criminale determinata dai giovani in città e provincia. Poi dice anche altre frasi interessanti, un'intervista molto bella: se ci concentriamo esclusivamente su ciò che di illegale fanno i ragazzi, perdiamo di vista la situazione. E ancora poi altre considerazioni, come siamo un mondo di vecchi nel quale vorremmo che i ragazzi non ci fossero, o che comunque non dessero fastidio, che non andassero in skate sotto i portici o che non ascoltassero la musica ad alto volume. Cioè, diciamo che fa considerazioni un po' più ad ampio raggio rispetto appunto alla risposta a legge e ordine. Non so, io penso che viviamo in un paese comunque che negli anni si è impoverito, dove tutte le sociali calano, dove i percorsi di integrazione vengono azzerati, dove la dispersione scolastica è altissima, il tasso di istruzione universitaria è tra i più bassi d'Europa, quindi comincerei a pormi il problema di come affrontare questi problemi sociali. Non so, non credo che il manganello sia l'unica risposta, cioè non è soltanto la criminalità è un sintomo, anche perché poi vediamo che riempire le carceri, come accade a Canton Mombello, abbiamo l'esempio proprio qui in città, non serve a niente, no? Non apporti soltanto altri problemi. Ma perché c'è questa ossessione per la sicurezza? Perché questo tema continua a tornare? Questa è appunto l'ultima domanda che abbiamo posto a Carlo Alberto Romano.
L'ultimo aspetto riguarda la narrazione della criminalità. Se la narrazione mediatica obbedisce a criteri e indicatori che riguardano appunto, come dire, le leggi del mercato dell'informazione, e quindi va nella direzione, come dire, di assecondare un certo tipo di richiesta di conoscenza sul fenomeno, di paura, di allarme, anche se non giustifica l'iterazione della notizia in modo inopportuno o eccessivamente enfatizzato, naturalmente dobbiamo anche dire che esiste una narrazione che è invece più colorita dal punto di vista politico e obbedisce all'asservimento a obiettivi di carattere politico, e che stanno appunto nel mantenimento del consenso. È chiaro che ci sono parti politiche che si identificano con il rigore, la disciplina, l'assoluto rispetto delle norme, e che per questo richiedono un apparato muscolare normativo che faccia funzionare appunto il sistema consorziale democratico, e ci sono forze che invece insistono più sugli aspetti sociali di bisogno retrostanti anche a episodi di devianza. Ora, senza voler dare ragione all'uno o all'altra, come ho detto prima, mi pare che una posizione di equilibrio sia quella di non dimenticarsi mai della risposta che deve nascere all'interno della cornice normativa, e se deve essere repressiva venga utilizzata anche nelle forme della repressione, affiancandole però a un ragionamento, a un'analisi e possibilmente anche a un'offerta di risposte che vadano invece nella direzione della coesione sociale, del funzionamento della comunità e del recepimento di bisogni dei quali i reati possono essere magari soltanto un superficiale indicatore.
Grazie Emanuele per questo approfondimento. La puntata di Breakfast di questa settimana termina qui e ci risentiamo tra 7 giorni.
Sì, grazie anche a Carlo Alberto Romano per gli spunti sempre interessanti. Grazie a chi ci ha ascoltato. Ciao ciao!